Oggi vorrei iniziare la nostra esplorazione con una scena, un po' surreale. Immaginiamo per un attimo di entrare in una bottega, una di quelle classiche di quartiere. Andiamo al bancone e, con la massima serietà possibile, chiediamo al negoziante: "Scusi, mi dà un chilo di cultura?"
Magari aggiungendo duetti di poesia contemporanea, no?
Esatto, e il resto lo facciamo in scoperte scientifiche. Grazie. Cioè, la reazione più probabile sarebbe una gran risata.
Ho uno sguardo di puro terrore.
Vero? Oppure una telefonata per chiedere aiuto, perché, insomma, la cultura non si vende a peso. Un sonetto, una teoria quantistica, non puoi affettarli e metterli su una bilancia come se fossero prosciutto.
Assolutamente no.
Eppure, per quanto sembri assurdo, c'è una verità nascosta. Noi misuriamo la cultura in continuazione, le diamo un peso ogni singolo giorno. E l'obiettivo di questa nostra analisi approfondita di oggi è proprio capire come la nostra società attribuisce valore alla conoscenza.
Che poi è un tema gigantesco.
Lo è, e per farlo abbiamo un mix di fonti davvero affascinante. Parleremo delle linee guida dell'UNESCO sulla diversità culturale, del Digital Services Act della Commissione europea e di una ricerca pazzesca pubblicata su Scientific Reports, quindi del gruppo Nature, sul bias di popolarità degli algoritmi.
La cosa affascinante qui è che la tua provocazione iniziale, quella del chilo di cultura, non è solo una battuta.
Ah no!
No, è un esperimento mentale, diciamo, quasi necessario. Ci serve per svelare qualcosa di totalmente invisibile, ma che guida le nostre società, ovvero l'esistenza di una rete di bilance collettive.
Bilance in che senso?
Nel senso che, senza quasi rendercene conto, ci affidiamo costantemente a dei sistemi di misurazione per stabilire cosa merita fondi, cosa cattura l'attenzione e cosa invece sparisce nel dimenticatoio.
Ok, cerchiamo di sviscerare questo punto, perché mi intriga. Se vogliamo capire la bilancia di oggi, dobbiamo prima riconoscere che non è mai esistita una sola, giusto?
Esatto. Storicamente ne abbiamo costruite tante e molto diverse. Dipende tutto da chi tiene in mano i pesi.
Facciamo qualche esempio per chi ci ascolta. Se pensiamo al mercato, la bilancia è abbastanza brutale, no? Misura il prezzo e la domanda.
Chiara e lineare. Un romanzo vende 5 milioni di copie. Sulla bilancia del mercato ha un peso enorme.
Mentre un saggio di nicchia che vende 100 copie pesa pochissimo. Ma se ci spostiamo, che so, nel mondo accademico, lì la metrica cambia completamente.
Totalmente. L'università usa strumenti come la revisione tra pari o quegli indici matematici tipo l'H indice che misura l'impatto di un ricercatore in base a quante volte viene citato.
Quindi lì il peso è l'autorevolezza, non i soldi.
Proprio così. L'autorevolezza validata dalla comunità. E se guardiamo a istituzioni come l'UNESCO, troviamo una bilancia ancora più radicale.
In che modo?
Quando l'UNESCO valuta il patrimonio culturale immateriale, non guarda certo alle vendite o alle citazioni. Valuta la trasmissione tra generazioni, il senso di identità. Se leggi le loro convenzioni, scopri che misurano la diversità.
Fammi capire.
Se c'è un dialetto parlato da sole 500 persone in una valle remota, su quella bilancia istituzionale ha un peso inestimabile, perché rappresenta un nodo della diversità umana.
Anche se per il mercato quel dialetto vale letteralmente zero.
Esattamente zero.
Però qui mi sorge un dubbio. Voglio dire, se un'opera d'arte o una lingua cambiano valore a seconda della bilancia su cui le poggiamo,
Sì.
non stiamo forse degradando la cultura stessa? Cioè, un capolavoro architettonico non dovrebbe essere intrinsecamente immune da queste misurazioni. Non stiamo un po' confondendo l'arte con la contabilità?
È un'obiezione validissima, ma dobbiamo fare molta attenzione a non confondere l'oggetto con lo strumento. Il punto non è stabilire quale bilancia sia eticamente buona o cattiva.
E qual è il punto allora?
È rispondere in modo pragmatico alla domanda su cosa sta misurando esattamente ciascun sistema. Ogni bilancia estrae solo una fetta di realtà. Il problema vero nasce quando andiamo incontro a un cortocircuito, cioè quando prendiamo il risultato di una singola bilancia, magari gli incassi di un film, e ci convinciamo che quel numero rappresenti l'intero valore culturale di quell'opera.
Chiaro, scambiamo una singola metrica per l'essenza della cosa.
Perfetto.
E questo, guarda, ci porta dritti al nocciolo della questione odierna, perché per secoli queste bilance, mercato, accademie, hanno convissuto in spazi fisici ben distinti. Ma oggi cosa succede?
Succede che la piazza cambia.
Esatto, la piazza in cui scambiamo la cultura è diventata digitale. Passiamo dalle istituzioni fisiche alle grandi piattaforme.
E qui entrano in gioco i documenti della Commissione europea, il Digital Services Act, sulle cosiddette Very Large Online Platforms, quelle con più di 45 milioni di utenti.
Che sono numeri enormi.
Giganteschi. E l'UE interviene proprio perché capisce una cosa fondamentale. Una piattaforma sociale non dichiara il valore di un contenuto, ma ne determina in modo spietato la visibilità.
Visibilità, non valore.
Esatto. Il ranking è semplicemente un selettore di attenzione.
Senti, mi viene in mente un'analogia. Vediamo se fila. È come se fossimo in un museo gigantesco, ma completamente al buio. E il sistema di raccomandazione della piattaforma fosse un faretto.
Mi piace. Continua.
Cioè, il faretto non rende il quadro che illumina un capolavoro. Non altera i colori. Decide semplicemente in modo unilaterale quale quadro verrà visto dai visitatori in quel momento, lasciando tutto il resto al buio.
L'analogia funziona benissimo. E ci porta alla regola d'oro di questa analisi. Visibilità non significa valore culturale.
È un concetto che spesso dimentichiamo.
Perché la visibilità è solo un segnale interno prodotto da un sistema specifico. Ma se vogliamo completare la tua analogia del faretto...
Vai!
Non è un faretto statico. È dinamico e segue la folla. Se il sistema nota che la gente si ferma un secondo in più davanti a un quadro, pompa la luce su quello e spegne gli altri.
E questo ci fa chiedere inevitabilmente, ma come decide l'algoritmo a chi dare questa luce? Perché spesso c'è questo preconcetto diffuso.
Quale preconcetto?
Che gli algoritmi abbiano una sorta di volontà autonoma. Ne parliamo come se fossero entità pensanti, magari un po' diaboliche, che decidono deliberatamente di abbassare la qualità culturale.
Questo è forse il più grande equivoco del nostro tempo. Gli algoritmi non hanno nessuna comprensione semantica. Non sanno distinguere una tesi di geopolitica da un video di qualcuno che scivola su una buccia di banana.
Sono solo matematica pura.
Esatto. Sono sistemi di ranking progettati per ottimizzare il coinvolgimento. E qui entra in gioco lo studio di Scientific Reports che citavi prima, quello sul bias di popolarità.
Ah, sì. Quello studio ha fatto un lavoro di simulazione pazzesco. Invece di guardare i social da fuori, hanno creato un ecosistema virtuale con utenti ed elementi, assegnando una qualità intrinseca a ogni elemento.
Un modello teorico.
Sì, e poi hanno inserito un algoritmo di raccomandazione per vedere la dinamica. Cosa hanno scoperto di preciso?
Hanno dimostrato che i sistemi usano la popolarità iniziale come una scorciatoia. Un proxy per valutare la qualità.
Perché è più facile da misurare?
Molto più facile. Valutare la profondità di un testo richiede analisi complesse. Contare i click o i secondi di visualizzazione è immediato. La visibilità porta attenzione. L'attenzione genera interazione e l'interazione produce ulteriori visibilità. È un loop.
Però qui arriviamo a un punto metodologico davvero interessante. Faccio l'avvocato del diavolo.
Vai, sono pronto.
Se milioni di persone condividono un contenuto leggero, magari un trend di ballo su TikTok, questa metrica di engagement, questo coinvolgimento di massa, non si trasforma di fatto in rilevanza culturale.
In che senso?
Nel senso che non è un po' elitario dire che un documentario storico da 300 visualizzazioni ha più valore di un fenomeno pop visto da 20 milioni di persone?
È un'osservazione acuta. Ma se colleghiamo questo al quadro generale, dobbiamo fare una distinzione fattuale, non ideologica. Un video virale è sicuramente un fenomeno sociologico enorme.
Certo.
Ma una metrica progettata da degli ingegneri per misurare quanto tempo resti attaccato allo schermo non coincide automaticamente con la qualità o il valore.
Può esserci sovrapposizione, ma non è la regola.
Esatto, non c'è equivalenza. Lo studio su Scientific Reports mostra proprio che si crea un effetto per cui chi è ricco diventa sempre più ricco. Un contenuto magari mediocre, che ottiene interazioni veloci, viene spinto in cima.
Mentre contenuti più elaborati, che richiedono un'elaborazione più lenta, spariscono.
Letteralmente soppressi. Non emergono mai, non perché non piacciono, ma perché il sistema non dà loro il tempo materiale di costruirsi un pubblico.
Wow. Quindi cosa significa tutto questo alla fine? Proviamo a tornare all'anatomia del nostro famoso chilo di cultura.
Proviamo.
Se dovessimo riempire questo chilo oggi, senza usare i like come unità di misura, cosa ci metteremmo? Quantità di informazioni? L'affidabilità richiesta dall'UNESCO?
Per non perderci, l'economia della cultura ci dà una bussola fondamentale: la distinzione tra costo, prezzo e valore.
Che sembrano sinonimi, ma non lo sono.
Per niente. Il costo è quanto capitale ed energia serve per produrre un'opera. Il prezzo è a quanto viene scambiata sul mercato. Il valore, invece, è l'impatto reale. la capacità di generare significato nel tempo.
Voglio provare a visualizzare questo concetto per chi ci ascolta.
Ottima idea.
Pensiamo a un archivio digitale delle memorie di un piccolo paesino. Costo bassissimo, magari fatto da un volontario con uno scanner.
Mm-hmm.
Prezzo di mercato zero, nessuno pagherebbe un abbonamento per vederlo. Ma il valore? Inestimabile, perché salva un patrimonio dall'oblio.
Esempio perfetto.
Dall'altro lato, prendiamo una di quelle case dove vivono gruppi di influencer, produzioni quotidiane, sponsor milionari, costo altissimo, prezzo stellare. Ma il valore culturale che lasceranno tra un secolo? Probabilmente vicino allo zero.
Il dramma contemporaneo è esattamente questo. Stiamo usando la bilancia dell'engagement a breve termine, convinti di misurare il valore culturale. E se cambiamo i pesi sulla bilancia, cambia magicamente la cultura che sopravvive.
Il che solleva la questione più critica in assoluto.
Il potere.
Esattamente. Chi tiene in mano questa bilancia oggi? Chi decide quali parametri inserire, decidendo di fatto cosa diventa visibile e cosa no?
La verità è che non esiste un unico burattinaio. È un ecosistema complesso. Ci siamo noi utenti, col nostro comportamento, c'è il mercato, ci sono gli algoritmi.
E i legislatori, come dicevamo prima.
Assolutamente. Il Digital Services Act europeo è cruciale proprio per questo. Impone trasparenza sulle bilance delle piattaforme. I social media non possiedono la cultura.
Però possiedono l'infrastruttura di distribuzione.
Esatto, possiedono i tubi attraverso cui la cultura viaggia.
E questo ci riporta da dove siamo partiti. Quanto costa un chilo di cultura?
Direi che non possiamo ancora rispondere.
Già. Prima dobbiamo sapere cosa significa un chilo. E prima ancora dobbiamo guardare la bilancia stessa.
Chi l'ha costruita, quali pesi usa e soprattutto cosa è strutturalmente incapace di misurare.
Forse il problema non è scoprire quanto pesa la cultura, sai, è accorgerci che stiamo già usando delle bilance opache per pesarla, dandolo per scontato.
È una consapevolezza necessaria.
Ma prima di chiudere c'è un'ultima provocazione che vorrei lanciare a chi ci sta seguendo, qualcosa su cui riflettere in autonomia.
Sentiamo.
Oggi abbiamo analizzato chi costruisce le bilance per misurare le idee umane. Ma cosa succederà domani, quando le intelligenze artificiali generative non si limiteranno a suggerire i contenuti, ma inizieranno a produrre in massa la cultura stessa?
È uno scenario imminente.
E la domanda è, saremo ancora noi a pesare i risultati delle macchine o saranno le macchine a definire i pesi della nostra cultura?